Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli di oggi, giovedì 20 marzo, il bollettino medico sulle condizioni di salute del Papa, sospesa la ventilazione meccanica e ridotto l'ossigeno ad alti flussi. Ancora morte a Gaza, i massicci bombardamenti israeliani hanno provocato decine di vittime nella striscia. Proseguono i colloqui di Trump per la pace in Ucraina e il numero uno della Casa Bianca ha chiamato anche il presidente ucraino Zelensky. Sono le 8, buongiorno e bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti. Sospesa la ventilazione meccanica non invasiva per il Papa. Lo riferisce il bollettino medico diffuso nella serata di ieri, che conferma un miglioramento delle condizioni cliniche di Francesco, ricoverato, lo ricordiamo, al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio scorso. I particolari da Salvatore Cernuzio.
L'ultimo bollettino medico risaliva al 15 marzo e già confermava lievi miglioramenti nella respirazione e mobilità, oltre alla progressiva riduzione dell'ossigenazione. Ora i medici comunicano la sospensione della maschera di notte e la riduzione della necessità dell'ossigeno ad alti flussi di giorno, segnali positivi che si accompagnano ai progressi che Francesco trae dalla fisioterapia motoria e respiratoria che svolge mattina e pomeriggio. La sala stampa della Santa Sede fa sapere che lo staff che assiste il Papa considera le infezioni polmonari sotto controllo. I valori delle analisi sono nella norma, la polmonite tuttavia non è stata definitivamente eliminata e ciò comporta ancora giorni di degenza per il pontefice. Al momento non c'è nessuna decisione definitiva sui riti della Settimana Santa, come non ci sono previsioni sulle dimissioni dall'ospedale. Francesco prosegue intanto le sue giornate tra preghiera, riposo, attività lavorativa. Ieri ha concelebrato la messa al mattino per la solennità di San Giuseppe, santo da sempre a lui caro, al quale ha dedicato pure un anno speciale dal 2020 al 2021. Ulteriori dettagli medici giungeranno non prima della prossima settimana.
La pagina internazionale: ancora vittime a Gaza dopo la massiccia ripresa dei bombardamenti da parte dell'esercito israeliano. Nelle prime ore di oggi una serie di attacchi ha portato alla morte di altre decine di civili. Ci riferisce Gianmarco Murroni.
È salito a 470 il bilancio delle persone rimaste uccise dalla ripresa dei raid israeliani su larga scala nella striscia di Gaza. L'ultimo attacco ha preso di mira 6 case a est di Khan Yunis, provocando la morte di almeno 10 civili. Nella notte altri bombardamenti hanno distrutto edifici residenziali anche a Rafah e Beit Laia. Il bilancio complessivo degli attacchi è di almeno 71 morti. Tra le vittime, sorprese nel sonno, vi sono donne e bambini. Intanto il Ministero degli Esteri israeliano ha espresso il proprio rammarico per la morte di un operatore delle Nazioni Unite a Gaza, ribadendo tuttavia che secondo un'indagine preliminare l'esercito israeliano non sarebbe responsabile dell'accaduto. Il portavoce del Ministero degli Esteri ha dichiarato che le circostanze dell'episodio sono ancora in fase di verifica. In precedenza anche i militari avevano negato qualsiasi coinvolgimento nella morte del funzionario, avvenuta secondo le Nazioni Unite dopo che un ordigno ha colpito una struttura dell'ONU nella città di Deir el-Balah.
Resta caldo anche il fronte dello Yemen, che ieri ha lanciato un missile verso Israele. Scattate le sirene in tutto il centro del paese, nell'area di Gerusalemme, comprese parti di Tel Aviv, lo ha reso noto l'esercito israeliano. Spiragli di luce per la pace in Ucraina, all'indomani dell'attesa telefonata tra i presidenti di Stati Uniti e Russia, Trump e Putin. Il numero uno della Casa Bianca ha chiamato anche il presidente ucraino Zelensky e sui social commenta: siamo sulla buona strada. E arriva l'appello dell'ONU: il cessate il fuoco parziale apra la strada a una pace giusta. Sentiamo Roberta Barbi.
È un bilancio sostanzialmente positivo quello della lunga telefonata di ieri tra il presidente americano Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, seguita a un'altra attesissima telefonata, quella fra Trump e il presidente russo Putin. Zelensky ha detto di non essersi sentito pressato sul tema delle concessioni a Mosca e di aver discusso di un possibile coinvolgimento americano nelle riparazioni della centrale nucleare di Zaporizhia, attualmente sotto il controllo russo. Parziale apertura da parte di Trump sulle forniture di armi all'Ucraina in merito ai nuovi sistemi di difesa aerea, mentre sembra sospeso l'accordo sulle terre rare. Domenica in Arabia Saudita riprenderanno i colloqui sulla proposta di tregua parziale e sullo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev, che comunque non hanno smesso di accusarsi a vicenda per attacchi ad obiettivi strategici. Dal segretario generale dell'ONU Antonio Guterres l'appello che il cessate il fuoco parziale apra la strada a una pace giusta, che rispetti l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
E intanto oggi è il giorno del Consiglio europeo chiamato a discutere della situazione in Ucraina e del piano per per il riarmo dell'Europa. Si prevede che il pacchetto sulla difesa avrà il consenso dei 27, ma sui dettagli rimangono non poche incognite. Non sembra conoscere fine il conflitto armato nella Repubblica Democratica del Congo, troppo spesso dimenticato. Nel paese si registra una delle crisi umanitarie più gravi del pianeta. Chiara De Maio ha intervistato il coordinatore dei programmi in Africa di Caritas, Fabrizio Cavalletti.
La Chiesa congolese è cattolica assieme alla Chiesa di Cristo del Congo, la Chiesa protestante, sta portando avanti un'iniziativa da questo punto di vista molto importante, che è la proposta di un patto sociale per la pace e la convivenza, il buon vivere nel Congo e nella regione dei Grandi Laghi.
Quali sono le principali difficoltà che la popolazione congolese sta affrontando?
Il Congo è, nonostante le sue ricchezze, è uno dei paesi più impoveriti del mondo, quindi c'è una situazione di impoverimento generale molto significativa del paese. In particolare nell'est c'è una crisi che va avanti da molti anni, da decenni, possiamo dire dal 94, poi c'è stata un'escalation, con un numero altissimo di sfollati, quindi si parla di almeno 5 milioni di sfollati nell'est del Congo. Con la crisi attuale tutto questo si è esacerbato.
I morti in mare durante la traversata del Mediterraneo, partiti alla ricerca di un futuro più dignitoso, sono un dito puntato contro la nostra incapacità di immaginare un futuro in grado di dare orizzonti di vita a ciascuno in ogni parte del mondo. Queste le parole di Don Marco Paniello, direttore della Caritas, dopo la notizia ieri di un nuovo naufragio nel canale di Sicilia che ha provocato 6 morti e 40 dispersi, 10 i sopravvissuti. Non si placa la violenza neppure in Sudan, dove le forze paramilitari di supporto rapido hanno ucciso almeno 50 persone nella capitale Khartoum la scorsa settimana. La notizia è stata riferita solo ieri da una ONG impegnata, insieme ad altri volontari, nel coordinamento dell'aiuto umanitario in tutto il paese africano. Khartoum, si legge in un comunicato stampa dell'organizzazione, sta sperimentando condizioni tragiche. Invoca indagini approfondite l'organizzazione Human Rights Watch sui resti rinvenuti in una fossa comune in Messico, scoperti di recente da un'associazione di familiari di persone scomparse in un presunto centro di addestramento ed esecuzione dei cartelli della droga a Teuchitlan. La richiesta alla luce delle rivelazioni su presunte omissioni e depistaggi nelle indagini effettuate dalle autorità locali. Necessità di un cessate il fuoco su tutto il territorio nazionale, quanto hanno concordato le forze democratiche siriane, coalizione di milizie a maggioranza curda sostenute dagli Stati Uniti, con una delegazione dell'amministrazione di Damasco. Lo ha riferito l'emittente saudita Al-Arabiya. Si prevede che le due parti inizieranno a collaborare all'inizio del prossimo aprile. E noi torniamo in Vaticano con il messaggio per la giornata di preghiera per le vocazioni dell'11 maggio, in cui il Papa invita in particolare i giovani ad affidarsi a Dio che non delude mai. Le ingiustizie verso deboli, poveri, l'indifferenza di un benessere egoista, la violenza della guerra minacciano i progetti di vita buona che coltivano nell'animo. Alessandro De Carolis.
Donare la vita con generosità è il presupposto che Papa Francesco chiarisce fin dall'inizio del suo messaggio, che reca la data di oggi dal Policlinico Gemelli, per la 62esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni del prossimo 11 maggio. Parole di incoraggiamento quelle di Francesco a intraprendere con speranza la strada per cui si è chiamati, nonostante un'epoca in cui, dice, si sperimenta incertezza sulle prospettive lavorative e più a fondo una crisi di identità, che è crisi di senso e di valori, e che la confusione digitale rende ancora più difficile da attraversare. Eppure, scrive Francesco, Dio, che conosce il cuore dell'uomo, non abbandona nell'insicurezza, anzi vuole suscitare in ognuno la consapevolezza di essere chiamato e inviato come pellegrino di speranza. Chi si mette in ascolto di Dio che chiama, prosegue il Papa, non può ignorare il grido di tanti fratelli e sorelle che si sentono esclusi, feriti e abbandonati. Ogni vocazione, conclude, apre alla missione di essere presenza di Cristo laddove c'è più bisogno di luce e consolazione.
Noi ci fermiamo qui, vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Bruno Orti in regia e Paola Simonetti in studio redazione, grazie per averci seguito, vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi, vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 9.